Non mi sono informato, ma domenica prossima per la festa del Pilerio
alle 3 la processione alla 5 la messa
in pomeriggio, sì, no, ma sto chiedendo se a Cosenza
le parrocchie sono, non c'è la messa il pomeriggio,
celebrano la liturgia della domenica,
no, la liturgia del Pilerio
in città,
in città
sì, sicuro, questa sì.
In città non credo,
non credo. Alle 11 e mezza c'è la messa, no, però.
Ma forse la messa quella in cattedrale, però non si può cambiare la liturgia così perché la festa patronale, perché la domenica è domenica.
Sì, che si può, per si una può? Solennità. Sì, per una in città sì. In città non credo. Non ho chiesto Donaldo. Comunque. Noi andiamo avanti in modo nostro.
Puoi iniziare?
Sì, sì.
Allora.
Eccoci. E quindi ci siamo. Domenica prossima. Festa della Madonna del Pilerio è la quinta domenica del tempo ordinario. Vi ricordo i testi. Ho detto quinta, ho sbagliato, è la sesta domenica del tempo ordinario. Sesta. E quindi vi ricordo i testi. Il primo brano è tratto dal libro del Siracide nel capitolo 15, dal versetto 15 al versetto 20. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Corinzi, come già nelle domeniche precedenti. Siamo alle prese con il capitolo 2, dal versetto 6 al versetto 10. Il salmo per la preghiera responsoriale è costituito da una strofa del salmo 119, ma noi questa sera avremo a che fare con il salmo 80. Abbiamo letto la settimana scorsa il salmo 79, siamo arrivati all'appuntamento con il salmo 80. E il brano evangelico è tratto dal Vangelo secondo Matteo, come già possiamo prevedere, esattamente nel capitolo 5, dal versetto 17 al versetto 37. Proseguiamo nella lettura del discorso della montagna, dal versetto 17 al versetto 37. Noi ci occuperemo del Salmo 80 e quindi ci accosteremo al brano evangelico. Ci prepariamo ormai a celebrare in comunione con tutta la Chiesa la sesta domenica del tempo ordinario, come adesso abbiamo ricordato. Sesta domenica che quest'anno coincide per noi con la festa solenne della Madre del Signore, che è patrona della Chiesa di Cosenza, venerata sotto il titolo di Nostra Signora del Pilerio. È con pacata ma intensa letizia che la Chiesa celebra i misteri della nostra salvezza. Per essa non ci sono tempi di vuoto o tempi di lontananza. La Chiesa, che ha ricevuto la rivelazione del mistero nascosto dai secoli in Dio, custodisce con fervorosa devozione il deposito che le è affidato, ossia la bellezza della vita cristiana che è stata illuminata da Cristo, Figlio di Dio risorto dai morti. Ed è in contemplazione di questa bellezza che la Chiesa custodisce con fede la parola dell'Evangelo e l'Eucarestia, insieme con tutta la varietà e la ricchezza dei segni sacramentali. Viviamo anche noi con la stessa fedeltà, con la stessa letizia della Chiesa, le tappe del cammino liturgico che ci sta conducendo nel corso del tempo ordinario, e ne avremo ancora per alcune settimane. Il disegno della misericordia di Dio contiene ormai i confini della nostra storia umana. Con preghiera semplice e fiduciosa vegliamo anche noi, mentre si compie lungo itinerari per noi imperscrutabili, ma sempre intrecciati con l'evento pasquale del Signore, si compie la volontà del Padre, ossia la conversione del cuore umano, è la volontà del Padre. La conversione del cuore umano è la gestazione di un'umanità nuova, chiamata alla figliolanza. Offriamoci anche noi con cuore aperto, con fiducia sincera. Ed ora leggiamo nel libro del Siracide il testo che vi citavo, che poi non riprenderemo direttamente in considerazione. Nel capitolo 15 leggiamo dal versetto 11, per come i versetti sono segnati nella mia Bibbia, fino al versetto 20. Anna, leggi.
Non dire: a causa del Signore sono venuto meno, perché Egli non fa quello che detesta. Non dire: Egli mi ha tratto in errore, perché non ha bisogno di un peccatore. Il Signore odia ogni abominio, esso non è amato da quelli che lo temono. Da principio Dio creò l'uomo e lo lasciò in balia del suo proprio volere. Se tu vuoi, puoi osservare i comandamenti. L'essere fedele dipende dalla tua buona volontà. Egli ti ha posto davanti fuoco e acqua. Là dove vuoi, tendi la tua mano. Davanti agli uomini stanno la vita e la morte. A ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà. Grande, infatti, è la sapienza del Signore. Forte e potente, egli vede ogni cosa. I suoi occhi sono su coloro che lo temono. Egli conosce ogni opera degli uomini. A nessuno ha comandato di essere empio e a nessuno ha dato il permesso di peccare.
Grazie. Lasciamo il testo del Siracide. Leggiamo senz'altro il brano evangelico nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 5, dal versetto 17 al versetto 37. Pasquale.
Non pensate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto per abolire, ma per dare compimento. In verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà neppure un iota o un segno della legge, senza che tutto sia compiuto. Qui dunque trasgredirà un solo di questi precetti, anche minimi, e insegnerà agli uomini a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà agli uomini, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Poiché io vi dico, se la vostra giustizia non supererà quelli degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: non uccidere. Chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi dico, chiunque sia di ira con il proprio fratello sarà sottoposto a giudizio. Chi poi dice al fratello stupido sarà sottoposto al sinedrio, e chi gli dice pazzo sarà sottoposto al fuoco della Geenna. Se dunque presenti la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare e va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei per via di lui, perché l'avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità ti dico, non uscirai di là finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo. Avete inteso che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Se il tuo occhio destro ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Conviene che perisca uno dei tuoi membri piuttosto che tutto il corpo venga gettato nella genna. E se la tua mano destra ti è occasione di scandalo, tagliala e gettala via da te. Conviene che perisca uno dei tuoi membri piuttosto che tutto il corpo vada a finire nella genna. Fu pure detto, chi ripudia la propria moglie le dia l'atto di ripudio, ma io vi dico, chiunque ripudia sua moglie, eccetto il caso di concubinato, la espone all'adulterio, e chiunque sposa una ripudiata commette adulterio. Avete anche inteso che fu detto agli antichi, non spergiurare, ma adempi con il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello per i suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del Gran Re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare sì sì, no no. Il più viene dal maligno.
Grazie. Torniamo al Salmo 80. E riprendiamo il nostro cammino, avviato alcune settimane addietro, intendo quel tratto di cammino che ha lasciato alle spalle il secondo libretto del Salterio e intrapreso la lettura del terzo libretto, dal Salmo 73 a seguire. E siamo giunti a questo punto e i salmi si succedono l'uno dopo l'altro in modo tale da coinvolgerci in modo sempre più intenso e anche sempre più provocatorio nella esperienza di un discernimento che chiarisce fino in fondo il dramma della nostra condizione umana e ci apre alla relazione con il mistero di Dio che si rivela nella sua paradossale gratuità. Leggevamo il Salmo 79 una settimana fa. Ricordate quel interrogativo che risuona nel versetto 10 del Salmo 79. Perché i popoli dovrebbero dire dov'è il loro Dio? Dov'è il loro Dio? Ed ecco, è proprio il Salmo 79, in continuità con quanto leggevamo già nei salmi precedenti, che ci pone dinanzi a una constatazione massimamente sconcertante e che pure ci coinvolge nella relazione con il mistero della gratuità assoluta. Ecco dove sei tu, e tu sei nella scelta d'amore per cui hai preso posizione nella nostra storia sbagliata, ti sei inserito nella nostra storia inquinata, te ne sei fatto carico e ne hai subito tu le conseguenze dolorose, strazianti. Hai patito tu le conseguenze della nostra vicenda così deviata e così clamorosamente contraddittoria rispetto alla intenzione d'amore che da parte tua sta all'inizio di tutto. Ecco dove sei tu. E vedete, era proprio il Salmo 79 che in quel contesto di una vera e propria liturgia del dolore, come leggevamo a suo tempo, ci ha condotti lungo un percorso di vero e profondo discernimento interiore, fino a quella constatazione che è così commovente e anche così del tutto al di là di nostre generose programmazioni, si apre la strada della conversione per Caino. Si apre la strada della conversione per Caino. Ecco, qui ci aveva condotto il Salmo 79, quel versetto 12, fa ricadere sui nostri vicini 7 volte l'affronto con cui ti hanno insultato, Signore. L'insultato sei tu, colui che subisce le conseguenze ingiuste nella propria innocenza, perché tu hai l'innocenza di quanto provocato il tradimento della nostra vocazione, il nostro modo di corrompere i doni ricevuti, la nostra pretesa di fare a modo nostro sostituendoci a te e alla tua opera creatrice. Ed ecco, tu sei l'insultato. Ma vedete, quella ricaduta sui vicini di un danno settuplice è da intendere secondo quanto leggiamo nel capitolo 4 del libro del Genesi, come ci dicevamo a suo tempo, là dove Caino viene segnato con un tatuaggio di speciale privilegio, un segno di predilezione che promette a Caino una protezione rispetto a qualunque tentativo di vendetta di cui egli possa essere oggetto. 7 volte sarà punito chi colpisce Caino. Dunque si apre così, con un linguaggio che ormai abbiamo ben compreso, la storia della salvezza, che è la storia della salvezza per Caino, che è la storia della salvezza per l'umanità, che di Caino è erede, perché ce lo siamo detto in tanti modi, se c'è una salvezza, la salvezza riguarda Caino e i suoi discendenti, riguarda noi. E c'è una salvezza. E vedete, è proprio in quanto lui, il Dio vivente, ha assorbito in proprio, lui nella sua innocenza, l'insulto che è conseguenza del disastro di cui, in maniera più che mai significativa, ma anche più che mai sintetica, è responsabile Caino. Ma c'è tutta la storia del peccato umano, c'è tutta la storia del tradimento, c'è tutta la storia della vocazione fallita, c'è tutta la storia del disastro che inquina il mondo. Ed ecco la strada della conversione per Caino si apre. Ecco dov'è Dio, dov'è il loro Dio, ecco. E vedete, è così che noi impariamo a credere nell'amore, come già ci suggeriva insistentemente e con energia spettacolare il Salmo 78. E questo spiraglio che si apre ed è un affaccio adesso su un orizzonte dinanzi al quale restiamo incantati, per così dire folgorati, questo spalancamento dinanzi a noi di un itinerario di conversione per Caino, che poi è l'itinerario di conversione per noi, per la salvezza della storia umana, vale tutto questo come evangelo per i popoli della terra. È un evangelo, vedete, che non si riduce in nessun modo a annunciare, testimoniare, descrivere il privilegio di qualcuno, ma tutt'altro. Qui è in questione il senso della storia universale. Ci sono di mezzo i popoli. Ed ecco, qui eravamo giunti noi, l'ultimo versetto del Salmo 79, noi, tuo popolo e gregge del tuo pascolo, ti renderemo grazie per sempre. E quel di età in età, così come leggo nella mia Bibbia, in realtà di generazione in generazione, e discutevamo allora proprio della interpretazione che è comune nella lettura dei padri della Chiesa, per cui qui è di popolo in popolo, tutti i popoli, e dunque tutte le barriere che distinguono, che contrappongono, che vorrebbero stabilire delle graduatorie di qualche genere, sono sbaragliate. Proclameremo la tua lode, in quanto ormai è un popolo ricomposto secondo criteri che non sono più quelli che dipendono dall'appartenenza a singole nazioni, diversità che permangono e che arricchiscono il quadro d'insieme, ma il popolo di cui si parla qui è identificato, prende coscienza di sé in quanto è il popolo dei discendenti di Caino, che stanno percorrendo la strada della conversione. Ecco dov'è Dio. Ecco dov'è Dio. Ed ecco come il dolore della storia umana è tutto impregnato di questa rivelazione, paradossale più che mai, gratuita, creativa. È il mistero di Dio. Non si è fatto conoscere in altro modo, si è fatto conoscere così. Ed ecco il nostro Salmo. Il Salmo che adesso possiamo ben inquadrare alla maniera di un lamento corale, come dicono i tecnici che si occupano di queste cose, un lamento corale. Anche qui c'è di mezzo l'esperienza di quelle vicissitudini tragiche che contrassegnano e non possiamo mai dimenticarcene la storia del popolo di Dio. E d'altra parte ecco che tutte le reminiscenze relative a questa sequenza di eventi calamitosi sono inserite nel contesto di una relazione che si fa sempre più intensa, sempre più profonda, sempre più radicale, sempre più vitale, relazione con il Signore che è protagonista della vita. Ed ecco, qui abbiamo a che fare con una composizione corale, vi dicevo, che possiamo ben articolare in quattro strofe. C'è un ritornello che compare al momento opportuno, che ci aiuta a scandire la sequenza delle quattro strofe senza problemi, anche se, come noteremo tra breve, a proposito della terza strofa il ritornello scompare, e non è un caso qualunque. Dunque abbiamo a che fare con una vicenda che, considerata senza precise indicazioni, circa l'evento, quale esilio, quale deportazione, quale distruzione, quale tragedia, tutta una serie di date potrebbero essere elencate a questo riguardo. È una visione panoramica della, della storia del, del popolo di Dio che ha a che fare con le evidenze di un mancato appuntamento con la vocazione ricevuta, con gli impegni presi in un rapporto di alleanza con il Dio vivente. E d'altra parte è storia che viene ora rievocata in quanto il linguaggio lamentoso, il linguaggio di chi non può assumere in nessuna maniera atteggiamenti di prestigio. Abbiamo a che fare con situazioni che implicano il penoso, sospiroso dramma di chi arranca e si trascina, e di chi si vergogna e di chi vorrebbe nascondersi, ed ecco la nostra vicenda umana che proprio nel linguaggio del lamento scopre di essere in grado di contemplare la rivelazione del Dio vivente, di contemplare colui che si presenta a noi, mostra a noi il suo volto. Ecco, quattro strofe. La prima strofa dal versetto 2 al versetto 4, e il versetto 4 costituisce il ritornello che già possiamo mettere a fuoco e che già probabilmente risuona come espressione, per così dire, familiare alle nostre orecchie. Leggo: tu pastore di Israele, ascolta. Tu che guidi Giuseppe come un gregge, assiso sui cherubini, rifulgi davanti a Efraim, Beniamino e Manasse, risveglia la tua potenza e vieni in nostro soccorso. Ed ecco il ritornello, leggo come sta scritto nella mia Bibbia: rialzaci, Signore nostro Dio, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Prima strofa, vedete, chi è Dio per noi? E ci si rivolge a Lui dandogli del tu, usando la seconda persona singolare. Chi è Dio per noi? E quindi, vedete, così afferma il coro degli oranti: noi abbiamo imparato a riconoscerti. E gli vengono senz'altro attribuiti due titoli precisi, perfettamente coordinati, inconfondibili. Il primo titolo è quello di pastore e il secondo titolo è quello di sovrano, con una certa tensione per quanto riguarda i significati dei due titoli attribuiti al Signore di Israele, perché il pastore è colui che è presente, attento, pronto a esprimersi con tutte le sfumature e le delicatezze del caso. A lui ci si appella: tu pastore di Israele, ascolta, fa attenzione. Più che ascoltare, che bisognerebbe tradurre con fa attenzione, presta orecchio, che è prerogativa del pastore, che è sempre sollecito e più che mai affettuoso nel suo modo di dedicarsi alla custodia delle pecore, tutte le pecore. E d'altra parte ecco che al Signore di Israele viene attribuito il titolo di sovrano, vedete, che è assiso sul trono e che esercita la sua regalità in maniera così imponente da lasciarci abbagliati, in certo modo quasi sgomenti. E dunque il pastore è anche il sovrano è anche il pastore. Come ci si rivolge al pastore per fare appello alla sua dolcezza, così ci si rivolge al sovrano perché lo splendore della sua potenza ci governa. E in ogni caso, vedete, il pastore e il sovrano, è lui, sempre lui, che noi interpelliamo in quanto è la presenza di cui abbiamo bisogno per vivere. Risveglia la tua potenza e vieni in nostro soccorso. Fate attenzione a questi versetti che abbiamo letto, perché lì dove il versetto 3 afferma che lui, il Signore, è assiso davanti a Efraim, Beniamino e Manasse, molto probabilmente c'è una allusione all'ordine della marcia che è previsto nel libro dei Numeri, nel capitolo 10, per cui l'arca santa, che è il grande sacramento dell'alleanza, il sacramento della presenza santa del Dio vivente in mezzo al suo popolo, l'arca santa nella marcia attraverso il deserto precede esattamente le tribù di Efraim, Beniamino e Manasse. E dunque siamo rinviati a quella condizione itinerante che fu dell'antico popolo, ma che è sempre attuale nella nostra condizione umana alle prese con i deserti della vita. E dunque qui un'invocazione, una supplica, una implorazione: risveglia la tua potenza e vieni in nostro soccorso. È potenza ed è nello stesso tempo l'attenzione così delicata e premurosa del pastore, di cui già sappiamo. Ma un'invocazione del genere ci suggerisce, senza che possiamo complicare la scena così come immediatamente si configura, nella sua immediata oggettività, ci suggerisce questo modo di invocare il soccorso l'esperienza di qualcuno che avverte, essendo in condizione di bisogno, che permane una situazione di lontananza. Questa situazione di bisogno che viene espressa mediante l'invocazione comporta anche l'esperienza di un distacco, di una separazione non meglio precisata, non meglio documentata, nello spazio, nel tempo, nelle cose della vita, ma non c'è dubbio, vedete, quel che conta qui per coloro che stanno invocando in questa maniera è ritrovare l'interlocutore che costituisce il riferimento vitale da cui dipende la prosecuzione della marcia, la relazione con il mondo, il progresso nel cammino della vita, la attuazione di quel quel respiro che vedete qui mediante la serie di imperativi che abbiamo appena letto, manifesta l'urgenza di una aspirazione vitale che si aggrappa alla sorgente da cui ci si attende il necessario per la vita. E dunque qui il versetto 4, ossia il ritornello, dice: rialzaci. Bisogna tradurre diversamente: facci tornare. Quel Signore nostro poi in ebraico non c'è. Oh Dio, facci tornare, fa risplendere il tuo volto e noi saremo salvi. E vedete, ecco le invocazioni che abbiamo incontrato nei versetti precedenti, nella nostra strofa, adesso trovano una sintesi molto precisa e molto chiara. Facci tornare, nel senso di un ristabilimento del contatto diretto, quel contatto che implica una circolazione di una corrente vitale, di un soffio vitale, di una urgenza che dall'interno sostiene il cammino di coloro che stanno affrontando percorsi più o meno impervi, non meglio descritti, ma che coincidono di fatto con i percorsi della nostra personale, comunitaria, vicenda umana. E dunque facci tornare, ecco. Ma vedete, noi ritorneremo se tu vieni, se la luce del tuo volto splende, fa splendere il tuo volto. Vedete, questa è la garanzia da cui dipende la possibilità per noi di ritornare. E questo verbo ritornare, lo stesso verbo che altrove viene tradotto con convertirsi, siamo in grado di ritornare alla sorgente della vita, al contatto con il vivente da cui riceviamo la corrente della vita, alla pienezza della vita. Noi ritorniamo in quanto la luce del tuo volto splende su di noi e per noi. Il tuo volto, ecco, vedete, è proprio questo manifestarsi favorevole e benefico del Dio vivente che illumina il percorso, che ci consente di convertirci alla vita, di intraprendere e portare a compimento l'itinerario della conversione alla vita, del ritorno alla pienezza della vita. Prima strofa. Seconda strofa, dal versetto 5 al versetto 8. Adesso vedete una descrizione relativa alla situazione presente, il presente per noi, in quale condizione ci troviamo, in quale condizione si trovano gli oranti che qui coralmente usano la prima persona plurale, ma noi possiamo inserirci a modo nostro con le opportune distinzioni, si intende bene, nel grande coro degli oranti. Nella prima strofa, chi sei tu per noi? E dunque quell'invocazione che implora la luminosità del suo volto, e adesso nella seconda strofa la descrizione del nostro presente, in quale condizione ci troviamo noi. Leggo: Signore Dio degli eserciti. Dio degli eserciti è il Dio dell'universo, è inutile che precisiamo ancora una volta il significato di un'espressione del genere. È il Dio della volta celeste, è il Dio della creazione, cielo, terra, mare, e della totalità degli eventi che si succedono nel corso della storia umana. Signore Dio degli eserciti, fino a quando fremerai disdegno contro le preghiere del tuo popolo? Dunque qui abbiamo a che fare con coloro che stanno ansimando. Beh, abbiamo già percepito un certo affanno nel modo di arrancare sulle strade del deserto o dei deserti, deserti di ordine geografico, in casi rarissimi deserti di ordine relazionale, di ordine morale, di ordine sociale, in molteplici altri casi, come capita spesso, spessissimo a noi. Fatto sta che adesso non c'è dubbio, qui il versetto 5 accenna a questo fremito di sdegno che viene colto nel momento in cui ci si rivolge al Signore Dio degli eserciti, perché abbiamo appena invocato la epifania del suo volto. E vedete che qui in ebraico è usato un verbo che allude alla esalazione del fumo, il fumo, ashan. Ashan. E questa cortina di fumo viene osservata con un evidente disappunto, perché in essa si coglie la realtà di un volto che si nasconde dietro a questa cortina di fumo. Fino a quando fremerai di sdegno contro le preghiere del tuo popolo? Dunque, vedete, quella distanza che abbiamo colto leggendo la prima strofa adesso non è immediatamente superata. Qui il versetto che abbiamo appena letto invece sta illustrando lo sgomento di chi ha a che fare con l'evidenza immediata di una barriera che si frappone e in nessun modo viene superata la distanza, semmai viene esasperato il problema. In più, notate, tu ci nutri con pane di lacrime, ci fai bere lacrime in abbondanza, ci hai fatto motivo di contesa per i vicini, i nostri nemici ridono di noi. Vedete, non è soltanto velato il volto del Signore, perché è impossibile contemplarlo dal momento che è una barriera fumogena che ce lo rende invisibile, ma è velato anche il nostro volto umano, perché è coperto da una cascata di lacrime. E dico proprio cascata, non è soltanto qualche lacrima momentanea e furtiva, ma è proprio un pianto continuo, dirotto, sistematico, che coincide con ciò che è il nostro normale esercizio di viventi, per cui mangiamo e beviamo, e come è necessario per vivere mangiare e bere, così sembra essere diventato un appuntamento sistematico che in certo modo ricapitola tutte le istanze vitali che ci riguardano, questo versamento di lacrime. Tu ci nutri con pane di lacrime, è un velo di lacrime che diventa il filtro attraverso il quale si svolgono tutte le relazioni con il mondo, e anche, vedete, non solo si svolgono, ma anche sono deviate, sono fraintese, sono in certo modo compromesse le relazioni con il mondo che ci circonda. il fumo, le lacrime. E qui vedete, vedete come si aggiunge anche non per nulla nel versetto 7 l'accenno al litigio sistematico con i vicini, questa situazione così di fastidio nelle cose che succedono nel rapporto con le situazioni vicine, per non dire poi quelle che ancora non abbiamo sperimentato, ma che potrebbero caderci addosso all'improvviso e far di noi dei motivi di derisione in maniera sempre più squallida, come uno spettacolo per il mondo. Attenzione, perché questa è la nostra situazione, questo è il presente. Qui ricompare il ritornello e ricompare pressoché alla lettera, facci tornare, quel rialzaci nella mia Bibbia bisogna correggere, come già vi suggerivo, facci tornare Dio degli eserciti, adesso è ripresa questa invocazione, fa risplendere il tuo volto e noi saremo salvi. E vedete che qui il ritornello diventa per noi davvero molto istruttivo, perché per come abbiamo appena letto nella strofa, manifestazione del volto del Signore si nasconde sotto un velo di fumo, e d'altra parte è il nostro volto umano che è mascherato da un velo, una fitta cortina di lacrime. Ed ecco, il ritornello insiste: fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. E vedete che qui vi ho appena suggerito di cogliere il valore massimamente istruttivo di questo ritornello, perché esso esprime la convinzione che proprio là dove quella che era la distanza, così come era stata intuita e anche sperimentata nella prima strofa, adesso viene esplicitata mediante la presenza di quel doppio velo, fumo e lacrime, ed ecco proprio questo modo di descrivere la distanza diventa attestato, ed ecco il ritornello, di una convinzione più che mai appassionata, proprio quel doppio velo che separa volto da volto diventa il tramite di un rispecchiamento finalmente possibile. E non nei termini empirici di chi usa la vista per osservare gli spettacoli che sono disponibili sulla scena del mondo, ma nella profondità di di una relazione di vita che implica la radicale ristrutturazione di tutto il nostro impianto esistenziale. Per cui quel suo modo di nascondersi diventa il suo modo di rivelarsi, ma è proprio il nostro modo di porgerci e presentarci a lui velati di lacrime che diventa lo specchio del suo rivelarsi. Laddove, vedete, il mistero del Dio vivente nell'abisso della sua trascendenza che ci viene incontro, e la nostra condizione umana che è coinvolta senza infingimenti possibili, senza mascherature presuntuose, ma esattamente per come siamo ridotti al linguaggio del disagio, del dolore, del fallimento, il linguaggio delle lacrime. Ed ecco, vedete, mostra il tuo volto e noi saremo salvi. Una convinzione incrollabile, quella che affiora qui alla fine della seconda strofa. E proprio perché tu sei tu, proprio perché tu sei il Dio vivente, santo, proprio perché tu sei il pastore, il sovrano, ecco, il tuo volto sarà rivelazione di una presenza che trova modo di specchiarsi nella nostra realtà umana che è allagata di lacrime, che annaspa in un oceano di lacrime. E vedete che le cose vanno esattamente in questa direzione. La terza strofa adesso rievoca il passato, e vedete, è il momento questo nella terza strofa in cui la situazione fallimentare che ci riguarda, che è stata richiamata per via, come dire così, di evocazioni, ma non è stata esattamente descritta, esattamente commentata, esattamente denunciata, ma è proprio la nostra situazione fallimentare che adesso viene dichiarata per quello che è, senza alcuna tergiversazione, per come sono andate le cose, e leggo allora: hai divelto una vite dall'Egitto, questo è successo nel passato, quello che tu hai fatto, come ti sei comportato, come ti sei presentato, e qui l'immagine della vite, un'immagine che ritorna in tante altre occasioni, come ben sappiamo, è il popolo che attraverso questa immagine ricostruisce gli eventi del passato, quegli eventi di cui è stato protagonista lui, la sua vicinanza, la sua prossimità, la sua intensità, la sua fedeltà, la sua volontà d'amore, la sua volontà d'amore. Una posizione assunta da lui così premurosa fino ai minimi dettagli, quando hai divelto una vite dall'Egitto, per trapiantarla hai espulso i popoli, le hai preparato il terreno, hai affondato le sue radici, hai riempito la terra, la sua ombra copriva le montagne, i suoi rami più alti cedri, hai esteso i suoi tralci fino al mare, arrivavano al fiume i suoi germogli. È la storia straordinaria di questo passato grandioso di cui è stato protagonista lui, il Signore. Tu hai fatto questo? E vedete, una relazione che si è svolta faccia a faccia, qui dove dice hai preparato il terreno, è usata un'espressione singolare, quasi unica, che comunque allude a, qui è preparato il terreno per piantare la vite, allude a una comunicazione diretta, tu per tu, nella immediata specularità dei volti. E infatti adesso la strofa aggiunge: perché hai abbattuto la sua cinta? Questo è quello che è successo, ed è successo, vedete, perché quella relazione d'amore che è stata impostata in quella maniera così gratuita ed entusiasmante è stata offesa, è stata rifiutata, è stata tradita. Perché hai abbattuto la sua cinta e ogni viandante ne fa vendemmia? La devasta il cinghiale del bosco, è la vite, la devasta il cinghiale del bosco e se ne pasce l'animale selvatico. Che cosa è successo? E vedete qui chi si interroga in questo modo sembra che ancora non si sia oggettivamente reso conto della gravità di quanto è avvenuto, delle deviazioni che sono state imposte a quella relazione d'amore. Quello che viene percepito però, vedete, quando qui la strofa si conclude con questi interrogativi, come mai, viene percepito come un segnale di delusione. Il Signore che si è impegnato con tanto fervore nella inesauribile fecondità della sua volontà d'amore, e il Signore è rimasto deluso, e noi ci interroghiamo, ma come mai? E d'altra parte, proprio vedete qui manca il ritornello, e il particolare non è insignificante. Siamo alle prese con questa percezione non meglio illustrata ma intuita della delusione patita da lui, per come quella sua passione d'amore è stata rifiutata, è stata tradita, è stata disattesa, è stata fraintesa, forse banalmente, forse stupidamente, forse proprio per come adesso siamo così imbambolati che neanche ci rendiamo conto di quanto sia stato grave il nostro abbandono degli impegni presi. E allora tu vedete che nella relazione con noi appena riusciamo a contemplare in questa misteriosa profondità della tua delusione d'amore. E ancora il salmo prosegue, ed è la quarta strofa, arriviamo in fondo. Vedete come è proprio a lui che adesso viene rivolta la serie di invocazioni che seguono. Nella vicenda che si sta evolvendo e che sta maturando, alla maniera di una rivelazione che assume una pienezza di significato del tutto nuovo, un significato nuovo, perché vedete adesso succede che proprio quella delusione d'amore viene invocata, ma allo stesso tempo anche viene contemplata, riconosciuta e annunciata, descritta come rivelazione di un amore nuovo, ma che era l'amore di sempre, ma che è l'amore vero, e che è quell'amore che proprio nel momento in cui è stato tradito instaura una relazione che è totalmente, assolutamente, intrinsecamente nuova per noi. Ed è lui che mostra il suo volto. E lui che mostra il suo volto in quanto, vedete, trova modo di rispecchiarsi nella nostra condizione umana, così dispersi come siamo, così irrigiditi come siamo nella nostra patologia di esseri umani che hanno rinnegato la propria vocazione alla vita e il dono dell'amore. Ed ecco, leggiamo: Dio degli eserciti, volgiti, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. La vigna è desolata, la vigna è devastata, la vigna che è stata esposta a tutte le intemperie della storia umana. Proteggi il ceppo che la tua destra ha piantato, il germoglio che ti sei coltivato. Ecco, attenzione a questo versetto, qui compare un'espressione che ritornerà immediatamente dopo, dove il germoglio è il figlio, il ben. È un germoglio, sì, si può dire germoglio, abbiamo a che fare con un'immagine che viene dal mondo vegetale, ci sta benissimo, ma dice il figlio che tu hai irrobustito, il figlio di cui tu ti sei compiaciuto, il figlio del compiacimento. Vedete che qui non si tratta semplicemente adesso di scrutare attraverso il velo delle lacrime e la cortina di fumo, dove lacrime e fumo si sono momentaneamente fuse nel contesto di quella avventurosa esperienza intuitiva circa il mistero del Dio vivente, come leggevamo poco fa, ma adesso è la presenza santa del Signore che si compiace del germoglio che ha coltivato, del figlio che ha collocato, della presenza in cui si specchia il suo volto. Vedete, siamo alle prese con la evoluzione di una storia d'amore che ci pone dinanzi all'innocente che si volge verso di noi e si specchia nel volto della nostra umanità derelitta, si specchia nel volto della nostra umanità che, per quanto amiamo dimenticarcene, porta in sé i connotati di Caino. Si specchia, vedete, nel volto di quel figlio che qui l'antico coro degli oranti contempla a distanza, un volto messianico, il volto orribile e derelitto di quel figlio di cui Dio si compiace. E il volto che si rivela come garanzia di luminosità per quanto riguarda il riconoscimento del tracciato che dobbiamo seguire per procedere nel cammino di conversione alla vita, quel volto è il volto che si mostra là dove, nella nostra condizione umana, nella nostra derelitta, piagata, inquinata condizione umana, nella nostra realtà di esseri umani sconfitti e prigionieri delle conseguenze del proprio fallimento, ecco il figlio del compiacimento, il figlio che ti sei coltivato. E allora qui prosegue la strofa, ora la mia Bibbia dice, e quelli che l'assero col fuoco e la recisero, ora è arsa, si intende sempre la vigna, nel fuoco ed è recisa, periranno alla minaccia del tuo volto, sia la tua mano sull'uomo della tua destra. L'uomo della tua destra, vedete che abbiamo a che fare con quel figlio che viene riconosciuto come colui che corrisponde alla intenzione d'amore che è da sempre custodita nel segreto del Dio vivente, di cui nessuno poteva sospettare la fecondità se non in quanto si è mostrato a noi quel segreto attraverso il volto del figlio e il volto del figlio piagato, il volto del figlio inchiodato, il volto del figlio coinvolto nella nostra vicenda umana fino a patirne tutte le conseguenze. È l'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo, ecco qui di seguito vedete, sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte, ritorna l'espressione che abbiamo incontrato prima, qui il Ben Adam, il figlio dell'uomo che per te hai reso forte, ecco. E prosegue la strofa, da te più non ci allontaneremo, ci farai vivere, invocheremo il tuo nome. Il figlio di tuo gradimento tra di noi, per noi, in noi è il volto di Dio che, vedete, ha trovato modo di rispecchiarsi nel nostro volto umano, ed ecco come ormai è illuminata la strada da percorrere perché sia finalmente attivato e realizzato il cammino del ritorno. E quindi il ritornello che ricompare qui alla fine del Salmo: facci ritornare, Signore Dio degli eserciti, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Il volto del Dio vivente che trova specchio per noi nel volto del figlio, nel cuore del figlio, il segreto di Dio con il suo paradosso trascendente, e d'altra parte è esattamente il motivo efficace e fecondo di quella vocazione alla vita che è salvezza, che ci riporta alla pienezza. Siamo attraverso il volto del figlio di cui Dio si compiace, siamo introdotti nella profondità di un cuore umano che assume per noi l'efficacia magistrale di una energia redentiva che ci riconduce alla pienezza della vita, laddove il figlio porta a compimento il suo itinerario di discesa nell'abisso della condizione umana fino a sprofondare nella condizione infernale della nostra miseria, fino alla morte. Ecco, abbiamo visto il volto di Dio. Lasciamo da parte il nostro Salmo 80 e invece approfittiamo del tempo che abbiamo ancora a disposizione per spostare l'attenzione e riprendere contatto con il brano evangelico. Noi leggevamo già domenica scorsa, ancora la domenica precedente, brani che appartengono al discorso della montagna, dall'inizio del capitolo 5 e ancora domenica prossima. Sappiamo bene che tutto nell'attività pubblica del Signore, per come l'Evangelista Matteo ce ne parla, tutto si svolge alla maniera di un annuncio, un Evangelo nel senso forte del termine, riguardante la rivelazione della paternità di Dio, la rivelazione della paternità di Dio, il regno dei cieli. Quante volte già ce lo siamo detto, la rivelazione della paternità di Dio. Ebbene, si tratta per noi di imparare a vivere nella figliolanza. Questo è il tema dominante della predicazione di Gesù nella sua attività pubblica, come l'Evangelista ce ne parla. Questo è il tema dominante adesso del primo grande discorso tra quelli che compaiono nel Vangelo secondo Matteo, nei capitoli 5, 6 e 7. Come imparare a vivere nella figliolanza? Gesù è il maestro, ed è maestro in quanto lui è il figlio a cuore aperto, anche questo sappiamo bene, lui è il figlio del compiacimento, lui. E vedete, l'Evangelista Matteo allude con estrema delicatezza nel tratto letterario, ma anche con una coerenza puntuale fino a diventare ripetitiva per quanto riguarda la contemplazione di quel infinito desiderio di casa che affiora nel cuore del figlio, quel cuore aperto del figlio che è così povero, il cuore umano del figlio, da essere desideroso di contenere tutto del mondo, tutto della nostra storia umana. Ne parlavamo già in altri momenti. E in quel suo desiderio, in quella sua nostalgia di casa, il figlio è in dialogo con la voce, il figlio che risponde alla voce, il cuore aperto del figlio. E dunque, vedete, in quel suo porsi come itinerante, è il viandante per antonomasia, Gesù, il figlio, così come appare sulla scena del mondo, è l'itinerante che intraprende il viaggio del ritorno a casa, mosso da un desiderio sconfinato, tale per cui il suo cuore umano è spalancato. E questo fa sì che il suo viaggio di ritorno a casa coincida con l'assumere lui nel suo cuore umano il carico totale di tutto quello che è avvenuto, avviene, avverrà, di tutto quello che costituisce la vicenda umana. E il creato è tutto nel cuore del figlio, un cuore umano spalancato, un cuore di... Vedete, un cuore magistrale, maestro, cosa vuol dire? Qui all'inizio del capitolo 5 Gesù ha bocca aperta. La nostra Bibbia dice, prendendo allora la parola, il testo in greco dice aprendo la bocca, bocca aperta. Gesù ha bocca aperta, si rivolge alla folla. Poi si rivolge ai discepoli. Ne parlavamo la settimana scorsa quando dice voi, le beatitudini in terza persona plurale, poi in seconda persona plurale, beati voi. Adesso si rivolge ai discepoli e questo ci interessa, non per niente siamo qua. Ma resta vero che Gesù ha a che fare con la folla umana, nessuno può dubitarne, ma voi. E diceva quelli della ricompensa nel versetto 12, e ricompensa ne parlavamo a suo tempo, se ricordo bene, nel senso che ci è offerto dalla parabola in cui si dice che c'è quel padrone di una vigna che va cercare operai che fatichino con lui per la sua vigna, perché è così innamorato della sua vigna, perché gli piace tanto la sua vigna, che è convinto che c'è spazio per tutti, e allora tutte le ore va, e alla fine la ricompensa. E la ricompensa, vedete, è quel denaro che era stato patuito, ma la ricompensa è la consolazione di condividere la fatica. Condividere la fatica di quel padrone della vigna. E qui Gesù parla della ricompensa quando si rivolge direttamente ai suoi discepoli, coloro che sono coinvolti in una relazione con lui, maestro, che poi è quel povero figlio con il cuore spalancato di cui già sappiamo, in modo tale da condividere la sua fatica. Ed è una condivisione massimamente consolante. Tant'è vero che qui dice rallegratevi ed esultate, il versetto 12, perché grande la vostra ricompensa. Dove dire la ricompensa nei cieli, ne parlavamo, significa poi quando sarete morti, allora verranno davanti al vostro loculo e versando qualche lacrima diranno chissà com'è contento adesso. Ecco. Gesù, vedete, incoraggia i marmisti. Non c'entra niente, perché la ricompensa nei cieli è la consolazione che riempie di slancio, di fervore, di commozione la fatica di chi si sta consumando per la coltivazione della vigna. È il discepolato, è il nostro discepolato. E dunque vedete, è proprio quello che leggiamo già la volta scorsa, nel capitolo 11 Gesù porge come massima espressione di solidarietà da parte sua, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, perché io sono povero, perché sono mite e umile, sono povero, venite a me, vedete c'è spazio, venite a me e troverete ristoro. Ed ecco condividiamo il gioco, ed ecco condividiamo la fatica, ed ecco, vedete, il maestro e i discepoli. E proprio qui nel capitolo 11, immediatamente prima di questo invito, venite a me, in quel tempo Gesù disse ti benedico Padre Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti, agli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli. Sì Padre, così è piaciuto a te, questo è il tuo compiacimento. Beh, vedete, il discorso è per tutti, ma più direttamente ormai investe i discepoli, che sono apprendisti, e diciamolo pure in prima persona plurale, che siamo apprendisti alla scuola della figliolanza. Per questo adesso il discorso nel suo proseguimento. Leggevamo la settimana scorsa i versetti da 13 fino a 16. Il brano di domenica prossima comincia con il versetto 17, andando subito di seguito. E la struttura del discorso della montagna, credo che ne abbiamo parlato, comunque solo un richiamo, struttura che è dettata dalla dottrina dei tre pilastri, la dottrina che è dotata di un'autorevolezza ineccepibile nella tradizione giudaica. I tre pilastri nel trattato mishnico dei Pirkei Avot, dei detti dei padri, il grande Rabbi Shimon dichiara tre pilastri, che sono pilastri, vedete, su cui si regge il mondo, se no il mondo non sta in piedi, se no il mondo barcolla. Tre pilastri, i tre pilastri sono la legge, il culto e le opere di misericordia. La legge, il culto, la Torah, la Vodah, Gemilut Chassidim, e le opere di misericordia. Tre pilastri. E vedete che il nostro discorso è costruito secondo questo schema. La legge, è il dono della parola mediante cui Dio si è avvicinato a noi. L'alleanza funziona in quanto è lui stesso il Dio vivente che si è fatto avanti donando la legge, è la parola mediante la quale lui si è avvicinato. E il culto è l'itinerario della risposta, e l'alleanza funziona in quanto il circuito si chiude dalla parola ascoltata alla risposta offerta. Dire culto è dire un termine che per noi può anche sembrare lì per lì poco pertinente, ma è un termine che è sintetico com'è, aiuta poi a ricapitolare tante cose, tutto l'itinerario della risposta. E quindi le opere della misericordia che stanno lì a testimoniare il frutto fecondo di questo circuito che funziona. È la vita che funziona, è la relazione con il Dio vivente che ci coinvolge in quell'itinerario di ritorno alla sorgente, per cui ecco che stiamo rimparando a vivere la legge, il culto, le opere di misericordia. Vedete dei padri, tre pilastri. Se voi passate in rassegna i versetti del nostro discorso, dopo quella sezione introduttiva di cui già ci siamo occupati, fino al versetto 16 del capitolo primo, il grande proclama delle beatitudini e poi quella particolare sollecitazione che Gesù rivolge ai discepoli, dal versetto 17 del capitolo 5 fino al versetto 48, cioè fino alla fine del capitolo 5, prima parte del discorso, la legge. E adesso ne dobbiamo parlare. Seconda parte del discorso, capitolo 6, dal versetto 1 al versetto 18, il culto, l'itinerario della risposta. Ne parleremo a suo tempo. Terza parte del discorso, dal versetto 19 del capitolo 6 fino al versetto 12 del capitolo 7, 6, 19, 7, 12. Poi c'è una coda finale nel discorso. Le opere di misericordia. Vedete, l'antica sapienza rabbinica sostiene che senza questi tre pilastri il mondo barcolla e non c'è via di conversione alla vita per la nostra condizione umana. Ed ecco, vedete, il nostro evangelista rispetta esattamente questo schema, soltanto che mentre rispetta lo schema tutto è nuovo. È questo che interessa a noi. Dal versetto 17 al versetto 48, qui prima parte del discorso, quel pilastro che chiama il popolo dell'alleanza a assumere una posizione di ascolto, la legge. E si tratta appunto, nel contesto della relazione tra il Signore e il suo popolo, di ottenere un atteggiamento di ascolto da parte di quel popolo a cui è indirizzata la parola, il dono della legge. Ascolto. Ebbene, vedete, qui per noi c'è una novità. Per noi che siamo convocati in quanto discepoli di Gesù, è una novità che è decisiva proprio perché c'è di mezzo lui, Gesù, e Gesù in quanto è il figlio del compiacimento, espressione che compariva nel racconto del battesimo, espressione che ritorna più avanti nel capitolo 12, che ritorna ancora nel Vangelo della Trasfigurazione. È il figlio del compiacimento, e il Salmo 80 a questo riguardo ci dava già delle indicazioni quanto mai pertinenti. E dunque, come leggevamo nel discorso, nel racconto del battesimo che adesso avevo richiamato, è quel figlio del compiacimento che compie ogni giustizia nella nostra condizione umana, Ricordate la protesta di Giovanni che dice: ma non devi essere battezzato da me. E Gesù, capitolo 3, versetto 15, che dice: lascia fare per ora, perché conviene che così compiamo ogni giustizia. Colui che compie nella nostra condizione umana la giustizia, c'è di mezzo la sua innocenza, ma c'è di mezzo, vedete, proprio per lui innocente, la condivisione di tutto il dramma della nostra condizione umana. Non per niente si inserisce nel corteo dei peccatori che, confessando il proprio fallimento, si rivolgono a Giovanni Battista. La sua innocenza, la sua condivisione di tutto il dramma. E vedete, tutto il dramma. Il dramma che segna il Salmo 80, a questo riguardo ci dava una testimonianza, ci forniva una testimonianza veramente esemplare. È la storia di un popolo, ma è la storia dell'umanità, è la storia di una parola disattesa, di una parola che incontra orecchie sorde, cuori induriti. È un'iniziativa che viene contrastata, è una volontà d'amore che viene tradita, è un'iniziativa gratuita che resta come senza riscontro per quel che avviene, dal momento che gli uomini non ascoltano, il popolo non ascolta, e dunque quella percezione di un abisso di dolore nel mistero di Dio, che banalmente io definivo come mistero di delusione. Sembra un po' improprio parlare di Dio in questi termini, eppure vedete, credo che possiamo permettercelo. Non per niente è proprio il mistero del Dio vivente che si è presentato a noi attraverso la carne derelitta di un figlio tradito. E dunque, vedete, è lui l'ascoltatore. Questo è il fatto nuovo. E qui i versetti da 17 a 19 che aprono il brano che leggeremo domenica prossima: non pensate che sia venuto ad abolire la legge e i profeti. Vedete che Gesù si presenta in qualità di ascoltatore. È in lui che tutta la legge, tutti i profeti, è in lui che tutta la parola trova ascolto. È il figlio in ascolto. Per questo esercita una funzione magistrale. Noi siamo propensi a distinguere le due funzioni: chi insegna si rivolge a chi ascolta, e chi ascolta non sta insegnando, proprio perché intenzione di prestare attenzione a qualcun altro che gli parla. Ed invece qui il maestro è l'ascoltatore, e l'ascolto per il quale siamo convocati noi è ascolto che ci coinvolge in una relazione specialissima con lui maestro, in quanto è il suo stesso modo di ascoltare che egli vuole, per così dire, travasare in noi, così come mostra a noi il suo volto e apre per noi il suo cuore. Ascolto, sì, ma c'è da fare i conti con questa novità radicale. E vedete, qui nel versetto 20, non per nulla, Gesù parla di una sovrabbondanza nella giustizia. Poiché io vi dico, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. E Gesù intende così uno scarto. Notate bene che non si pone sul piano delle osservanze, un di più, nel senso di una legislazione alternativa, o nel senso di una legislazione più rigorosa. Non c'entra niente questo. Non è questo. Lo scarto, la sovrabbondanza nella giustizia. Vedete che qui la sovrabbondanza riguarda il piano dell'ascolto. Non le osservanze, ma l'ascolto. In quanto è lui il maestro che parla al cuore umano. Cuore nel cuore, volto nel volto, e l'innocenza del figlio sulla strada di Caino. E risiamo, vedete, ai salmi che leggevamo in queste ultime settimane. E qui la figliolanza a cui il padre ci chiama, come ascolta Gesù, figlio, maestro e signore, maestro e pastore, già diceva il Salmo 80, maestro del cuore umano, come ascolta lui. E vedete, è questo il suo magistero che ci interpella, ed è in questa prospettiva di sintonia cuore a cuore, volto nel volto, in una modalità di ascolto che è propria della sua figliolanza, perché è in questa prospettiva che noi siamo chiamati al discepolato per diventare figli. Ed ecco qui, vedete, nei versetti seguenti le cosiddette antitesi, e si arriva alla fine del capitolo. Sono 5 o 6 a seconda di come si ripartisce il testo, ma adesso a noi interessa molto relativamente, bisogna che mi sbrighi. Vedete, noi leggiamo fino al versetto 37. Dal versetto 31 avete inteso che fu detto, ma io vi dico. Antitesi, così ci si esprime solitamente. Una serie di situazioni esemplificative che non sono esaurienti, ma sono degli esempi certamente qualificati. Il maestro ci mette in questione, mentre, vedete, avanza lui, si impone lui in quanto è il figlio che ascolta, il figlio del compiacimento. E adesso avete ascoltato? Ascoltate, avete ascoltato, ascoltate, avete ascoltato, e ogni antitesi fa perno attorno a quel io vi dico, dove, vedete, qui non c'è di mezzo una legge più severa o più impegnativa o asceticamente più esigente, qui c'è di mezzo lui in quanto è maestro del cuore umano. E allora qui vedete, possiamo individuare nel testo che leggiamo domenica prossima, senza arrivare al tema del capitolo, tre esemplificazioni, tre situazioni esemplificative. La prima, qui dal versetto 31 fino al versetto 21 c'è scritto, cioè, fino al versetto 26. E dunque qui tutto quell'ambito della nostra esistenza umana che possiamo ricapitolare con il termine conflitti. Ci sono i conflitti? Sì, ci sono. Ci sono. E vedete, in un contesto conflittuale come quello in cui si svolge la nostra esistenza umana, la tensione pressoché istintiva a eliminare la presenza altrui. Fu detto non uccidere, certo, non uccidere, che poi non implica soltanto l'eliminazione fisica di presenze scomode, ma tutta una serie di ulteriori modalità che favoriscono in un modo o nell'altro l'eliminazione, l'accantonamento, l'emarginazione, la cancellazione, la dimenticanza della presenza altrui. Siamo in un contesto conflittuale. Bene, vedete, e Gesù in questo contesto fu detto. Non è che Gesù dice che adesso non è più valida la norma antica. Non uccidere è valida, sì. Ma io vi dico, adesso lui dice ascolta. E dice, chiunque si adira con il proprio fratello è quel che segue. Notate questo accenno alla collera, perché la collera altrove nel Vangelo secondo Matteo che stiamo leggendo, ma non solo, è prerogativa di Dio, è proprio sua, è prettamente sua, esclusivamente sua. Così nel capitolo 18, così nel capitolo 22, la collera è di Dio. E tu, sta dicendo Gesù qui, vedi che tu non sei Dio per lui. Per lui quell'altro, nel contesto in cui è sperimentato il conflitto, la legge dice non uccidere, va bene. E Gesù dice, vedete, in termini proprio radicalmente positivi, che scardinano l'impianto interiore del cuore umano, vedi che tu non sei Dio per lui. Qui non si tratta semplicemente di contenere, di arginare, di limitare, di orientare, di calibrare, di legiferare a riguardo delle possibili violenze esteriori. Qui si tratta di recuperare radicalmente la qualità positiva della relazione. Perché, dice Gesù, tu non puoi fare a meno di lui. E allora i versetti che seguono, 23 e 24, non puoi fare a meno di lui. Se dunque presenti la tua offerta all'altare, ti ricordi che eccetera eccetera. Vedete che Gesù qui non sta enunciando delle norme pratiche o solo quelle, non dire che tuo fratello è stupido o questo o quell'altro, allora posso dire però che è cretino, non so, posso dire che è imbecille, però non posso dire che è stupido, però sono d'accordo, ma non è quello il criterio, vedete. Qui tu non sei Dio per lui. Nel conflitto tu non puoi fare a meno di lui, sta dicendo Gesù. E vedete che qui per Gesù non è in questione enunciare un nuovo codice di comportamento, ma penetrare nel cuore umano, perché questo è il suo magistero. E poi dice, vedete, c'è sempre una strada diversa, è una strada per la riconciliazione, il versetto 25. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei per strada. C'è una strada per la riconciliazione. Ossia, qui dice, per pensare bene di lui. In verità ti dico, non uscirai di là. Già, mentre sei per via con lui, mettiti presto d'accordo. Prova a pensare bene di lui, dell'antidikos, il verbo usato qui, prova a pensare bene, ecco, c'è sempre una strada aperta, dice Gesù. E vedete qui, non ci sta suggerendo poi degli accorgimenti pratici, questi vengono e chi più ne ha più ne metta, ma ci sta interpellando proprio alla radice del cuore umano, laddove può penetrare lui in qualità di maestro, in quanto è lui in ascolto, in quanto sta mettendo a disposizione nostra la sua modalità di ascolto a cuore aperto. Così ascolta lui, così si apre il cuore dell'ascoltatore. Seconda antitesi. Dal versetto 27 arriviamo al versetto 32. E qui un altro svolgimento, è una seconda antitesi, qualcuno potrebbe dire in realtà all'interno di questa antitesi ce ne sono, è possibile individuarne un'altra ancora, ma prendiamo in blocco questi versetti che sono da ricondurre a un'altra situazione che è costitutiva della nostra vicenda umana e della nostra esperienza umana, della nostra esistenza umana, personale, comunità, il bisogno degli altri. Vedete, come ci sono i conflitti, e ci sono, è un fatto, c'è il bisogno degli altri, e c'è. Poi ci sono situazioni patologiche, così, ma situazioni patologiche che comunque implicano poi tutto un bisogno di relazionamento che ha certe sue manifestazioni tipiche. Ma prendiamo le cose adesso così in modo complessivo. Il bisogno degli altri. E qui vedete, attraverso il caso della donna, che è un caso particolare, Gesù allude a quella che rischia di diventare la riduzione degli altri a oggetto per la soddisfazione del proprio desiderio. Ma comunque c'è bisogno degli altri. Vedete, nel caso precedente gli altri devono essere eliminati, e in questo altro caso adesso gli altri devono essere posseduti, dove la questione riguarda l'atteggiamento del cuore. Ammalato, inquinato, deviato, compromesso, è il cuore umano che fa problema. E lì è l'ascolto che Gesù va insinuando. Non si tratta di aggiungere qualche precetto in più, si tratta di scardinare il disordine che affligge il cuore umano. E allora adesso vedete la riduzione degli altri a oggetto, perché dice ecco il desiderio. E allora la legge dice non commettere adulterio, e va benissimo, non commettere adulterio, ma Gesù dice io ti dico, e fa quel discorso sul desiderio. Il tuo desiderio è per la gratuità dei doni che vengono tutti da Dio. Vedete che qui è in questione proprio la radicale rieducazione del desiderio, la ristrutturazione del desiderio. Non è in questione semplicemente, è mica poco, comportati come si deve, non disturbare il prossimo, non ridurre e in modo qualche volta violento, altre volte in modo molto più sofisticato, ma comunque quel ribollimento del desiderio che è proprio di un cuore che non ascolta, dove ascoltare per Gesù significa andare acquisendo questa dinamica interiore, per cui ecco che il nostro desiderio di relazionamento con gli altri, perché siamo bisognosi, è alimentato dalla esperienza di come i doni che vengono da Dio sono tutti a noi gratuitamente consegnati. Questa esperienza radicale di ciò che ci è gratuitamente donato, nella relazione con le cose, nella relazione con gli altri, e qui è il caso classico della relazione tra il maschio e la femmina, ma è un caso classico ed è un caso, insieme a tutta una costellazione di altre situazioni nelle quali il bisogno degli altri viene strumentalizzato in maniera abusiva, e il desiderio. Vedete che nel capitolo 13 il termine epizimia, il desiderio, il verbo corrispondente, viene usato qui nel capitolo 13, versetto 16. Beati i vostri occhi perché vedono, i vostri orecchi perché sentono, in verità vi dico, vedete, beati voi perché ascoltate, in verità vi dico, molti profeti e giusti hanno desiderato vedere ciò che voi e non lo videro. Ascoltare ciò che voi ascoltate e non ascoltarono. Questo desiderio che si si manifesta come dinamica interiore in relazione alla gratuità dei doni che vengono da Dio. E quindi qui vedete nei versetti seguenti, dal versetto 27, se il tuo occhio destro ti è di scandalo, allora taglia la mano, butta via l'occhio, immagini un po' feroci, che lì per lì ci lasciano sconcertati, e dice meglio perdere. Lasciamo da parte adesso i dettagli così un po' scenografici. Vedete, qui Gesù sta dicendo che c'è una via aperta per perdersi allo scopo di vivere nella pienezza e nella totalità delle relazioni, così come si è perduto lui. E questo verbo perdersi è verbo che viene applicato poi nel seguito del Vangelo proprio a lui. Caso classico è quando nel capitolo 27 versetto 20 Barabba è liberato e Gesù si perde. E lo scandalo di cui parla Gesù qui è scandalo che viene subito come insieme con un sospiro dolcissimo di quel desiderio del figlio che ritorna a casa. Quel perdersi in un desiderio che è coerente con la nostalgia del figlio che ritorna a casa, dove in quel perdersi c'è uno spalancamento del cuore umano che accoglie, che contiene, che è in grado di trasmettere un soffio vitale. Vedete, qui Gesù non ci sta invitando semplicemente a gesti ascetici, questo può essere sempre utile in un modo o nell'altro, in tante situazioni un po' ambigue che non mancano mai nella nostra vita, gesti ascetici per cui giù la mano, ecco, benissimo, frustata non fa mai male, ma Gesù sta dicendo, vedi che qui è in questione quella rieducazione del desiderio che in sintonia con il suo desiderio, il desiderio del figlio di tornare a casa, è un desiderio che trova anche nel modo di perdersi una fecondità straordinaria che trasmette frutti di vita. Già, e poi ecco, e arriviamo in fondo, vedete il terzo brano qua, dal versetto 33 arriviamo al versetto 37, qui è in questione la comunicazione con gli altri e è in questione la strumentalizzazione della verità, strumentalizzazione. Anche qui, vedete, un ambito della nostra esistenza personale, comunitaria, sociale, da cui non possiamo mai prescindere. E Gesù dice non spergiurare, sta scritto, non spergiurare. È evidente che questo non è che viene contraddetto il valore dell'antico precetto, ma io vi dico, ascolta, ascolta, ascolta come Gesù è maestro e vedete, è come... Gesù dice non giurare affatto, non giurare, cosa vuol dire questo? Vedi che tu non sei Dio per te stesso, già, non sei Dio per gli altri? Non sei Dio per te stesso, non giurare affatto, né per il cielo, né per... qui è invece di pronunciare il nome di Dio, allora la consuetudine vuole che uno giuri per il cielo, per la terra, per Gerusalemme, per questo e per quello, ma è un modo per non menzionare il nome di Dio, ma tu non sei Dio e non puoi fondare il tuo giuramento su te stesso come se tu fossi Dio. Vedete che qui non è in questo senso semplicemente la proibizione, non giurare, non giurare, ma è in questione proprio questa e ancora una volta lo ripeto, ristrutturazione radicale dell'impianto interiore del cuore umano. Vedi che tu in te stesso non sei in grado di instaurare una comunicazione che sia dotata di una assolutezza, in quanto sei tu il comunicatore. Nel tuo essere comunicatore tu sei creatura, non sei un assoluto. E in quella tua pretesa di essere un comunicatore assoluto, per dir così, e questo vedete dalle forme più spicciole di comunicazione, la conversazione normale quotidiana, le forme più istituzionali, le forme più professionali, eccetera, eccetera, nel tuo pretendere di essere un comunicatore che è detentore di una verità assoluta, tu strumentalizzi la verità. Nella tua precarietà di creatura, invece, sta dicendo Gesù, tu sei un figlio. Sei un figlio, sì, e questo, vedete, tu non giurare neanche per la tua testa, qui è il versetto 36, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare sì quando è sì, no quando è no. Il di più viene dal maligno. Tu sei figlio, vedete, è il padre che conosce il colore dei tuoi capelli. Il padre conosce il colore dei tuoi capelli. Ed è proprio su questa strada, la strada di un cuore umano che si apre in un atteggiamento di accoglienza, sempre più discreta, sempre più povera, per ridirla con l'aggettivo massimamente appropriato. È in questa strada di povertà, di impoverimento del cuore, che il maestro ti conduce. Lo spiega Gesù ai suoi discepoli, lo spiega a noi. È su questa strada che il maestro ci conduce, in modo da divenire anche noi comunicatori sempre più trasparenti, sempre più fecondi per la vita del mondo e sempre più sottratti a quella pretesa di ergerci nella posizione di chi può comunicare una verità assoluta, ed ecco che ne consegue soltanto una strumentalizzazione più o meno sofisticata o più o meno banale della verità. La nostra comunicazione è benefica per la vita di tutti e per la vita del mondo, in quanto è attivata a partire da un cuore sempre più povero, che non possiede, ma proclama e benedice la paternità di Dio. Mostra a noi il tuo volto, diceva il Salmo 80. Mostra a noi il tuo volto, ed ecco il volto di Gesù, il cuore del figlio di cui Dio si è compiaciuto, e noi saremo salvi, impareremo a vivere, impareremo ad ascoltare. Per la gloria di Dio, Padre nostro. Ecco, fermiamoci qua. Recitiamo il nostro salmo.